Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30, alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, da quello che resta della sua voce, ma insomma lo sapete, ci vuole un po' di tempo per recuperarla, quindi insomma facciamo finta di niente. 331-6214013, il numero a cui scrivere durante questa puntata con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail, altrimenti potete scriverci anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare e ritrovarci in podcast sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritorna Antonio Serra, che avrà anche un ospite quest'oggi per parlare di fumetti. La Dual Band debutta nel suo quartier generale sotterraneo con una loro versione del Julius Caesar di Shakespeare. Il terzo segreto di Satira in scena con una versione molto particolare di uno dei testi classici più famosi, ma in versione open mic. Tiziana Ricci ci parla di una mostra molto particolare dedicata alle torri dell'acqua in Lombardia attraverso le fotografie di Armando Moneta, che sono ancora visibili a Milano proprio in questi giorni. E fra poco ascolteremo un'intervista di Barbara Sorrentini relativa a uno dei titoli che sono stati presentati al Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina. Prima però ci colleghiamo con lei, che anche quest'oggi è a Bari al B-Fest. Ciao Barbara.
Ciao, buongiorno Ira. Ormai non ti riconosco più, dico la verità.
Sembro molto gentile. È questo, cioè nel senso che non ti ritrovi per questo motivo.
No, sai, la voce.
Lo so, insomma, sai, quando va via la voce sembra sempre più riservato, più gentile. Comunque, grazie, usala tu la voce che ce l'hai e raccontaci.
Allora, sì, sono giustamente come dicevi a Bari, devo fare una specie di cartolina di dove sono perché, vabbè, c'è un nuvole grigie spaventose, però sono sulla parte rialzata della salita che va verso Bari Vecchia con una vista di tutto questo bianco, questi palazzi bianchi, il mare argenteo. Ma la cosa più interessante, qui lo dico anche per chi ama e segue la serie TV Guerrieri, tratta dai libri di Caro Figlio, con Alessandro Gasman nei panni di Guerrieri, di Guido Guerrieri, mi trovo sotto casa sua, praticamente sotto Palazzo Ambidero, che è la Fondazione Puglia, con questo ingresso in ferro battuto e la terrazza da cui chi ha seguito la serie avrà visto varie volte affacciarsi Gasman, e quindi insomma è un po' anche un viaggio sui set, perché sappiamo che Bari è set non solo di tante serie TV ma anche di tantissimo cinema, e i film che sono qui lo hanno dimostrato, perché naturalmente ci sono molti film prodotti dalla Puglia Film Commission che hanno come ambientazione Bari e che ovviamente al Bifest trovano un po' la loro vera abitazione. Io arrivo adesso da un'intervista, ho intervistato Luca Dal Canto, che è regista di un documentario dedicato a un calciatore, Igor Protti, che aveva giocato nel Livorno, aveva giocato nella Bari, il regista livornese, e quindi è uno di quei calciatori divisi in più squadre che però umanamente hanno creato un mito. Isor Trotti non è qui perché per chi conosce la sua storia è malato e quindi le sue uscite sono molto limitate, però il documentario restituisce tutta la forza non solo sportiva ma anche molto umana di questo personaggio. Questo perché appunto per raccontare anche che altre cose ci sono, però anche per tornare su Bari, perché di fatto buona parte del documentario rivede Igor Trotti camminare per Bari Vecchia, incontrare i suoi ex tifosi o tuttora tifosi probabilmente per aspetto. Ieri sera c'è stato il film di Francesca Archibugi, Illusione, forse avevo annunciato che sarei andata a vederlo, è un film che era già passato alla Festa di Roma, tra poco in uscita. Ed è una storia, ma devo dire, molto femminista, perché segue le vicende in chiave un po' crime di una ragazzina moldava che viene portata dentro una sorta di tratta e prostituzione da parte di potenze, cioè di mezzo anche un europarlamentare, insomma, voglio dire, i file, gli Epstein file. Ci ricordano molto quello che succede anche in questa storia, che è stata girata prima in realtà, però di fatto, come raccontava giustamente lei, diceva, queste storie qua non è che sono nate ieri, ci vuole poco, ma poi in Italia ne abbiamo sentite anche molte, no, di questi traffici. Quindi poi c'è stata la premiazione a Francesca Archibugi e a Tecla Insoglia, che invece era l'attrice a cui è stato dedicato l'incontro sui segreti delle attrici. Era l'ultimo incontro in questi giorni, ce ne sono state varie, l'altro giorno c'era Anna Ferzetti, appunto ieri Tecla Insoglia, e domani c'è il gran finale, tieniti forte, sì, magari ti torna la voce, sarà con Lino Banfi e Checco Zalone.
Ma che bella coppia, ecco.
Un grande omaggio alla
comicità Milano, che non esce dai nostri confini. Ecco.
Esatto, sarebbe una piccola Beri e domani sarà tutta questa cosa molto molto pugliese, molto. No, allora adesso non voglio, giustamente questo festival sento di essere un po' messo con le proprie.
Però è sempre Bari.
Però è sempre Bari, portando in campo le proprie stellette, no? Le proprie.
Già.
E chi prima e chi dopo ha dato tanto al cinema con film oggettivamente la sera popolare, che ha avuto tanto successo, ma non, cioè, figurati, non ci mettiamo sicuramente a discutere sul valore di queste opere che sono piaciute comunque un grande pubblico. Accanto a questo c'è la bellissima retrospettiva di cui accennavo ieri, che si chiama Meridiana, che invece porta film molto difficili da vedere, che hanno girato i festival, ce ne sono molti di firma francese, per esempio oggi pomeriggio c'è Le Pays d'Arto, che è una coproduzione di Francia-Armenia con Camille Cotten, un'attrice molto famosa in Francia, che racconta però tutta la questione armena. Quindi diciamo i temi forti restano in sezioni parallele, e dall'altra parte nel Rosso di Sera del Petruzzelli ci sono i tappeti rossi con star che vanno appunto da Francesca Archibugi a Checco Zalone, per cui comunque anche lì c'è una bella varietà di utenti e di risultato.
Va bene, allora, come dicevo, adesso c'è un'intervista a una regista, la vuoi presentare tu?
Sì, lei è Mariam Altariani, se ho detto giusto il cognome, lei è regista ma prima di tutto è attrice, vive a Milano, è tunisina, si è trasferita molto piccola da Milano con la famiglia, però è nata a Tunisi, no, cioè in pratica ormai è di seconda generazione perché è cresciuta qui praticamente, ed ha lavorato molto anche come attrice insieme a Kauter Benania, che è la regista di La voce di Imre Jab, che prima di questo film, che l'ha resa più celebre in realtà, Kauter Benania già faceva vari film, tra l'altro è venuta al Festival di Cinema Africano ospite, è stata in giuria, per cui non è un volto nato ieri neanche lei, e in questo cortometraggio Mariam ha fatto una sorta di lavoro in videoarte sulla memoria delle migranti e sulla memoria di chi ha vissuto la seconda guerra mondiale, per cui comunque un'idea di guerre, di memoria di guerra raccontata attraverso un lavoro misto tra cinema e videoarte. Però il resto lo lascio raccontare a lei perché l'ha spiegato benissimo.
Perfetto, allora ascoltiamo dunque l'intervista a Mariam Alferjani. On rougit d'abord de son crime, puis on s'y habitue. Quindi insomma è così, cioè si arrossisce del proprio crimine, poi ci si abitua. E la ascoltiamo. Grazie Barbara, buona permanenza a Bari. Grazie. Al Bifest, a risentirci. Ciao.
Ciao, grazie.
con Mariam Al-Farjani, regista di un cortometraggio per la sezione Extra al Festival di Cinema Africano d'Asia America Latina. Il titolo, io lo dico in italiano, sarebbe "All'inizio si arrossisce per il proprio crimine e poi ci si abitua". Mariam, cosa significa tutto questo?
È una metafora utilizzata, un gioco di parole sul doppio senso di arrossire dalla vergogna, arrossire dal dolore, ma arrossire anche dal sangue, e come una storia di gente, di vampiri che vanno in giro la notte e mangiano altri.
Sì, vampiri legati però alla storia, la storia con la S maiuscola.
Appunto, e anche lì altra metafora, quella dei vampiri, perché è un film dove il soggetto è aiutato dal genere, e non è il genere che è la cosa più importante.
Mariam, tu sei anche attrice in questo film, cioè tu sei attrice, tra l'altro poi magari se hai voglia ricordiamo anche il tuo lavoro che hai fatto con Kauter Benania, entrambi siete di origini tunisine e avete anche questo punto di incontro. Dicevo, come mai hai deciso, cioè era già un'idea quella che fossi tu a interpretare questa parte, perché in qualche modo rappresenta anche la tua storia, qual è il motivo?
Allora, di sicuro è un film molto personale, estremamente personale, credo in tutti i film che ho fatto finora è la cosa più intima che abbia mai fatto, perché io sono un'immigrata e sentivo il bisogno di raccontare la mia storia, ma in un modo, diciamo, che mi assomiglia, un po' diverso. Quindi mentre facevo il film ero un po' abitata da questa voglia di dirigere il film dopo averlo scritto, ma anche di farne parte come protagonista.
E quali aspetti della tua storia hai voluto inserire?
Beh, il fatto che 15 anni di vita in Italia non è stato mai semplice essere immigrati, mi è capitato ben due volte delle faccende completamente assurde con la questura, perché semplicemente non capivano che si possa essere tunisini artisti, e quindi non riuscivo ad avere il permesso di soggiorno, sono finita in tribunale, e invece di raccontare, diciamo, le cose come sono successe, ho deciso di raccontarle con metafore e poesie,
usando anche un po' uno stile di videoarte in certi momenti.
Esatto, la musica, la composizione, tutto.
Esatto, perché ci sono dei quadri, proprio si vedono dei quadri in certi momenti,
grazie.
Di colore, e questo sangue che però di fatto non vuole essere un sangue splatter, ma è un sangue artico.
Assolutamente, ho evitato, cioè nel montaggio è una riflessione che ho fatto, che era anche condivisa dai miei produttori, in cui abbiamo detto noi dobbiamo avere ben chiaro la direzione che stiamo prendendo, vogliamo vedere veramente i denti, vogliamo insistere sui vampiri o usarli come un modo, come un canale per raccontare, ma non a fine di se stessi.
Mariam, tu dicevamo appunto, sei di origine tunisina, vivi a Milano. Intanto
sì.
Come mai Milano? Perché no, te lo chiedo perché tu hai lavorato anche in film internazionali, appunto con Kauter
sì.
Benania, che sono andati nei festival. E Milano in genere è Roma, la città in cui vanno le attrici e i registi, le registe.
Mm-hmm.
Come mai hai scelto Milano?
Io sono venuta qui, mio papà aveva una missione diplomatica qui, l'ho seguito, mi sono innamorata della città e ci ho costruito una vita, ho studiato qui, mi sono laureata qui e a una certa, per me è vero che magari vanno tutti a Roma per fare cinema, ma per me per fare cinema non puoi farlo ovunque, anzi forse Milano è una città dove bisogna fare più cinema, laddove c'è a Roma c'è, ma invece a Milano bisogna farne di più. Infatti io sono molto emozionata dal fatto che il film venga,
abbia una proiezione.
La prima italiana a Milano, nella città dove è stato girato il film, dove è nata l'idea del film, dove ho vissuto tutte le cose brutte ma anche belle.
Mariam, dicevamo prima, appunto parlavamo di Kauter Benania, purtroppo ci è dispiaciuto molto quello che è successo, non solo che non abbia vinto l'Oscar, ma che il cast, insomma gli attori, quelli
sì, che
hanno collaborato,
non sono,
esatto. Tu hai lavorato con lei prima della voce di Indra Jab.
Sì.
Com'è lei come regista? Io poi l'ho incontrata per intervistarla, è una molto tosta, che insomma coraggiosa.
Sì, è una persona che va avanti per la sua sua strada, sa quello che vuole e va a prenderlo, ed è una cosa che ammiro molto di lei.
Il film che avevi fatto tu era La Bella e le Bestie, che è una storia...
La Bella e le Bestie, che è uscito in Italia nel 2018, ed è un film di cui ero protagonista, che era un film anche quello molto complicato, molto difficile, perché è girato in piano sequenza, e era il mio primo lungo metrato come attrice, avere la telecamera su di te nel 100% delle scene non è una cosa facile, è un peso che ti trascini dietro durante tutto il film, ed è una responsabilità enorme, soprattutto perché era una storia vera con una ragazza che veramente ha subito quello che è successo e che io ho incontrato dopo il film. Quindi tutto questo ha fatto di questo film un'esperienza per me unica come attrice.
E che ti ha dato molto anche per poi fare il seguito, cioè sì, una lezione.
Come fare teatro, però per le circostanze del teatro, ma più con le esigenze del cinema, quindi è veramente un lavoro ancora più esigente, di fuoco, di cose tecniche più complesse. In teatro sì, fai una pièce dall'inizio alla fine, però hai un altro tipo di libertà che non ce l'hai nel cinema, dove se metti i piedi solo 5 centimetri più in là cambia tutto.
Mariam, chiedo a te di dire il titolo in originale del tuo cortometraggio, così almeno adesso è passato appunto al Fescal, però speriamo di rivederlo. Mariam Alfagiani.
Allora, tra l'altro c'è su My Movies per una settimana, per chi non fosse in grado di vederlo lo può vedere su My Movies tramite la pagina
dedicata al festival. Hai fatto benissimo a ricordarlo, perché questi film di cui stiamo parlando, di cui tra l'altro Radio Popolare, anche Media Partner, si possono vedere per un po' di tempo proprio sul sito di My Movies.
Sì, una settimana, quindi, fino alla fine del festival si possono vedere, quindi bisogna approfittarne.
Assolutamente, ricorda tu il titolo.
Il titolo in originale. En rouge d'abord de son crime, puis en fille habitude.
Grazie Mariam, a presto.
Grazie cara.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Waited till the shower cries, for every drip breaks the ice, the sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies one, confide in me, I'll put down I don't wanna be right.
Ed eccoci, questa è sempre Calta, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare. Ora parliamo di arti visive, come nostra consuetudine, al venerdì a quest'ora una mostra tanto insolita quanto interessante, Le Torri dell'Acqua, un progetto di Armando Moneta che le ha fotografate in Lombardia. C'è ancora tempo fino al 3 di aprile per visitarla nello spazio di Via Malpighi 4 a Milano, a Porta Venezia. Trovate tutte le informazioni in Instagram armando.moneta.foto. Tiziana Ricci ha intervistato appunto il fotografo e quindi ascoltiamo.
Armando Moneta, un fotografo, docente anche, perché tu, Armando, insegni alla Bauer, no?
Sì, insegno alla Bauer un corso di architettura e paesaggio in bianco e nero col banco ottico.
Ecco, quindi hai avuto a che fare con Basilico in passato? Con le sue fotografie di sicuro.
Come diciamo, come fan, sì, nel senso che ho sempre seguito il suo lavoro e vabbè, è uno dei punti di riferimento massimi della fotografia di architettura, quindi
infatti,
difficile ignorarlo.
È per questo che te lo dicevo. Poi qui nel tuo curriculum vedo che tu hai lavorato anche con Silvia e Roberto Masotti.
Il mio debutto nel mondo della fotografia professionale, ho iniziato a lavorare con loro quando ancora frequentavo la Bauer, perché io prima che docente sono stato studente in Bauer. Subito prima del diploma ho iniziato a lavorare con Silvio e Roberto.
Lavoravi alla Scala con loro? Per lo spettacolo?
Sì, fotografavo opere, concerti, balletto.
Sempre appassionato di fotografia, poi a che cosa ti sei dedicato?
Ancora alla fotografia di spettacolo, nel senso che lasciati Silvia e Roberto, ho lavorato per 10 anni con l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali e ho fatto anche una mostra, tra l'altro, delle prime 4-5 stagioni in cui ho lavorato quando l'orchestra era ancora al conservatorio, e poi mi sono dedicato alla fotografia a uno spettro più ampio, nel senso che ho fatto un po' di reportage, ho lavorato col disagio mentale, ho fatto parte di una carrozzone che si chiamava La Stravaganza e che faceva degli spettacoli con i ragazzi diciamo fragili,
sì,
un po' di pazzerelli. Ed era un carrozzone di matti.
L'ho visto anch'io qualche spettacolo della Stravaganza. Comunque, tuo filo rosso, la tua passione è la fotografia, e ultimamente mi sembra che ti dedichi un po' anche alla sperimentazione.
Sì, mi piace. Io sono curioso per natura, cioè forse il fatto che faccio il fotografo è perché mi piace guardare, io cerco sempre quello che c'è dietro gli angoli e mi piace fare un po' degli esperimenti. Adesso oltre a questo lavoro che sto facendo seriale sulle Torri dell'Acqua, mi sto dedicando a un progetto che ha come ispirazione un brano concettuale di Lamont Young, che era un compositore legato al movimento Fluxus degli anni 60.
Certo, sì.
Il titolo di una sua composizione si chiama Tira una linea dritta e seguila, e io fotografo linee orizzontali.
Adesso stai seguendo le linee, allora.
Esatto.
Allora, io ti ho fatto un po' inquadrare il tuo lavoro e il tuo impegno nella fotografia per presentarti in qualche modo alle ascoltatrici e agli ascoltatori e per parlare di una mostra che si può vedere ancora per un po' di giorni, poi magari uscirà anche un libro, non lo sappiamo ancora, potrebbe essere.
Speriamo, incrociamo le dita, esatto.
Ecco, e questa mostra è intitolata Le Torri dell'Acqua ed è ospitata in uno studio che si trova in via Marcello Malpighi a Milano, a Porta Venezia. E c'è tempo fino al 3 di aprile. Allora, Le Torri dell'Acqua, che cosa sono? Perché ti hanno affascinato tanto?
Allora, uno delle prime fascinazioni per questi strani oggetti che troviamo un po' su tutto il nostro territorio in Lombardia è il lavoro dei coniugi Becker, Berda e Ila Becker, che le hanno fotografate negli anni 50.
Stiamo parlando delle torri piezometriche, quelle che contengono l'acqua, giusto?
Esatto, sono le torri che servono, si chiamano piezometriche perché devono mantenere una quota che si chiama quota piezometrica, per fare in modo che col sistema dei vasi comunicanti l'acqua arrivi con la pressione adatta alle abitazioni.
Ecco, e in Lombardia ce ne sono tantissime, le loro fogge sono particolari e originali, è questo che ti ha attratto?
Sì, a un certo punto ho iniziato a capire che ce n'erano un sacco di tipi, ce ne sono alcune enormi a forma di imbuto, altre che hanno un traliccio, alcune sono fatte di mattoni, ce ne sono alcune razionaliste, ne ho trovate veramente un sacco. Tieni conto che io fino ad oggi ne ho fotografate circa 500 solo in Lombardia, per cui sono veramente dovunque. Sì, sì. E anzi, ogni volta che vado in giro ormai è una specie di deformazione professionale, per cui le vedo dovunque.
Allora, io devo dire che quando ho saputo di questo progetto, di questo lavoro, ho detto ma che strana idea fotografare. Poi sono andata a vedere la mostra e devo dire che sono rimasta affascinata da queste fotografie che sono molto raffinate. E poi, non so, rendono queste torri dell'acqua, le rendono, non so, qualcosa di curioso, di bello anche esteticamente.
Allora, io le trovo belle, molti dei personaggi che ho incontrato durante le mie peregrinazioni per fotografarle non sono della mia idea, nel senso che vengono considerati un po' dei vicini di casa scomodi, perché molte volte sono vicino alle case e sono molto grandi. Però a me quello che poi interessava soprattutto era metterle in relazione col territorio dove si trovano, un po' perché mi piace l'idea di considerarle come dei ritratti ambientati, e un po' perché secondo me è fondamentale, visto che alcune sono destinate a essere demolite, è essenziale per me conservarne la memoria, che trovavo una cosa...
Un documento, perché in effetti hanno una struttura molto particolare, originale, varia anche.
E mi piaceva appunto il fatto che ci fosse qualcuno, nella fattispecie io, che riuscisse a dire signori, ci sono delle cose belle, guardiamole, conserviamole possibilmente, perché è un peccato che si perda una parte, anche insomma è un lavoro dell'uomo che è stato fatto tra l'altro per conservare e distribuire un bene importante che è l'acqua. Insomma, l'acqua serve, è un bene fondamentale, non si può prescindere, e queste torri sono un po' delle mamme, no, che distribuiscono l'acqua in giro.
Senti, ma ci sono, siccome questi sono manufatti progettati nel Novecento, ma ci sono anche quelli attuali?
Sì, ce ne sono di più recenti. Quelle che ho visto in giro e che sono più recenti sono dei grossi imbuti, si trovano specialmente al di fuori dei centri abitati.
È perché adesso non le mettono
campagna,
più vicino alle case.
No, tutte quelle più recenti le trovo in giro e sono sempre in mezzo a qualche campo. Probabilmente ancora non verranno costruite ancora per tantissimo tempo, perché credo che ci siano dei sistemi più efficienti di però finché ci sono io continuerò a fotografare.
Allora, fotografia in bianco e nero, che tra l'altro sono stampe eseguite
su carta baritata, fine art. Stampate io.
E la stampa è importante, perché lì ho visto, diciamo, delle sfumature di nero, grigio, bianco, importanti, insomma.
Sì, io sono sempre stato e rimango un grande appassionato di fotografia su pellicola. Ci sono nato per motivi anagrafici, continuo a lavorarci per passione, anche se ovviamente per lavoro uso prevalentemente macchine fotografiche digitali. Però quello che mi ha sempre affascinato del bianco e nero è che ci vuole una cura, un progetto preliminare. Le mie foto nascono prima di tutto dall'osservazione e poi dopo decido come cosa fotografare. Ho bisogno di guardare bene prima, non scatto e scelgo dopo. Però mi piace l'idea che la fotografia nasca soprattutto da una scelta e da un'osservazione. È quello che anche a scuola tentiamo di trasmettere ai nostri ragazzi, che l'idea è proprio vado, guardo, scelgo la foto da fare.
E allora, questo era il fotografo Armando Moneta, autore delle immagini della mostra Le Torri dell'Acqua. Sono appunto Le Torri dell'Acqua in Lombardia. Potete vederle fino al 3 aprile in mostra allo spazio di via Malpighi 4 a Milano Porta Venezia. Per tutte le informazioni l'Instagram di Armando Moneta, armando.moneta.foto. Grazie a Tiziana Ricci. Noi adesso abbiamo la pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione culturale quotidiana di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E adesso ritroviamo un collettivo che abbiamo sempre ospite molto volentieri, rappresentato come sempre da una delle sue cinque voci, il Terzo Segreto di Satira, che sarà questo sabato al Teatro Elfo Puccini, e poi comincerà una tournée in varie città italiane: Torino, Roma, Lamezia Terme, Firenze, Genova, Bologna e altre, con il loro nuovo spettacolo dal vivo. Dopo insomma tanto lavoro per l'audiovisivo, che immagino proseguano comunque, ci hanno abituati da qualche anno a una forma ibrida di spettacolo che ovviamente tiene conto della stand-up comedy, a partire in questo caso dai grandi classici. Si chiama infatti lo spettacolo Iliade Open Mic, o Open Mic come dice qualcuno, sono i grandi classici in forma stand-up a cura del Terzo Segreto di Satira. Tra l'altro ci sono anche degli ospiti, ma ce lo facciamo raccontare da Davide Bonacina. Buongiorno Davide, ciao. Davide è scomparso, vabbè, insomma, forse è uno dei numeri di stand-up comedy. Intanto io provo a recuperarlo e vediamo se riusciamo a parlarci. L'abbiamo recuperato, non era un numero di Iliade Open Mic, quello di... non era uno scherzo. Eccolo qua, Davide Bonacina, ciao, sei riuscito a sentire un po' della,
ciao a tutti.
Della mia faticosa, vista lo stato della mia voce, introduzione? Ecco.
Ho sentito tutto e mentre mi stavi dando la linea è caduta la linea.
Vabbè, ma noi siamo più forti, noi siamo più forti. Raccontaci.
Sì, allora è uno spettacolo che ci è venuto in mente perché ci divertiva unire il linguaggio della stand-up alla riscoperta un po' dei classici, e c'era ricapitata la storia dell'Iliade, e dato che parla di guerra, che fortunatamente è un tema ormai ampiamente superato, abbiamo detto possiamo riderci sopra, e quindi abbiamo deciso di prendere l'Iliade e un po' di riraccontarla in salsa stand-up. L'idea qual è stata? Di immaginarci i protagonisti dell'Iliade che tornano al giorno d'oggi e raccontano a modo loro, come se fossero appunto dei comici in una serata open mic, che per chi non lo sapesse sono le serate quelle di improvvisazione in cui comunque i comici provano i loro nuovi
pezzi. Sì.
Esattamente, e quindi che ritorna al giorno d'oggi come se fossero dei comici, raccontano dal loro punto di vista in prima persona le loro verità circa come è andata veramente la storia in questo caso della guerra di Troia. Quindi abbiamo Paride, Achille, Elena e Ulisse, che è un po' la guest star, perché ovviamente è un ruolo minore e lui ci tiene a ribadirlo.
Chi è?
La sua vera opera è Walter Leonardi, Ulisse. Ci tiene a dire che la sua vera opera, nonché opera migliore, l'Odissea, ma fa la, come dire, come...
Fa il guest.
Non c'è, nel senso, sì, esatto, sì. Fa la guest star e ci tiene però a ribadire che lui è la guest star, perché ha un po' di prosopopea, come giusto che sia, personaggio.
Perfetto per Walter, direi.
Esatto. Ciao Walter.
Ciao Walter, ti vogliamo bene. Allora, no, però c'è anche un po', come dire, la barba e così via, insomma, è anche un po' Ulisse, dai.
Esatto, sì, ma infatti quando abbiamo pensato a Ulisse è stato inevitabile, purtroppo per fortuna, pensare a Walter, e quindi eccoci qua. Mentre invece gli altri sono Paride, Francesco Arienzo, sì. Achille, Maurizio Busso e Elena Liceredini.
Alice, io ho una passione per Alice Redini, che è bravissima come attrice drammatica, sì, e come attrice comica, riesce a fare,
sì,
tutto.
Ma poi sono veramente tutti bravi, cioè siamo molto contenti.
Ma c'è anche Marco Ripoldi?
Sono tutti in party. Marco Ripoldi sarà l'MC della serata.
Ah, ok.
Tutte le serate open mic, sarà un misto fra Caronte e Carlo Conti, praticamente, che unirà, introdurrà e darà, insomma, un po' un cappello.
Va bene, allora adesso vi chiedo come faccio, insomma, con tutti gli artisti che debuttano con un nuovo testo, sì. Come vi siete ispirati all'Iliade? Cosa avete tenuto? Cosa avete buttato? Faccio una domanda seria.
Essendo semiserio, quello che ci divertiva era trovare dei paralleli con quello che è stato l'Iliade, quello che è un po' la purtroppo l'attualità. L'attualità, essendo appunto che l'Iliade è una storia di guerra, ci abbiamo trovato tanti punti in comune con quello che con quella che è l'attualità che stiamo vivendo, e quindi ci ha anche divertito cercare di cogliere possibili paralleli, per cui tutta la questione della guerra di Troia scatenata dal rapimento di una donna, che ci siamo detti, ma sarà effettivamente così, oppure Menelao voleva da tempo fare la guerra a Troia, perché, che ne so, magari aveva scoperto,
insomma,
che
la Troia questione di Elena sono gli Epstein Files di Menelao.
Esattamente, anche lei tra l'altro cita gli Epstein Files, perché sostiene che Omero è negli Epstein Files, perché gli ha dato un ruolo di merda, perché non ha ceduto, diciamo, alle avance di Omero. Cioè,
questo è molto possibile, sì, infatti. Sono già finiti i biglietti per il 28,
per Milano, domani. Purtroppo sono finiti.
Ma dai!
Sì, siamo sold out, cioè purtroppo, per fortuna, purtroppo, perché non possiamo invitare gli ascoltatori, ma se qualcuno ci sta sentendo da Torino, che non è troppo distante, lì ci sono ancora dei biglietti. Quindi,
ma dovete fare qualche data in più
dopo.
A Milano?
Invitiamo la produzione a darci altre date.
Ma le invitiamo anche noi, insomma, cioè magari si sceglie un altro posto, oppure insomma così. Comunque intanto ringraziamo l'Elfo che vi ospita, ma ricordatevi, ascoltatori e ascoltatrici, che ci sono sempre le liste d'attesa, perché poi c'è sempre qualcuno che all'ultimo minuto c'ha, insomma, la ruota da cambiare, e quindi potrebbe tranquillamente esserci la possibilità all'ultimo di entrare. Poi fate una tournée fino a maggio in varie città.
Esatto, sì, e poi andremo avanti, insomma, adesso queste sono le prime date, e dopo, insomma, speriamo, ma già abbiamo insomma delle possibilità di organizzare.
Senti, qua arrivano proteste, Davide. Arrivano proteste, Carlo, Gianni, una sera sola a Milano, biglietti già finiti, cioè io devo, sai che per noi gli ascoltatori sono sacri, e quindi io devo girarti tutte queste proteste, che sono dei complimenti.
Scrivete a Infinito Produzioni, così si prendono gli insulti loro. No, ci spiace, ma cercheremo di organizzare.
Ma dai, sì, lo fanno tutti.
Ma si sono
finite la tournée, insomma. Poi tornate e fate qualche data in più, ma su,
certo.
Dai, insomma, ecco. Va bene, voi sapete che siete sempre benvenuti qui, non possiamo pagarvi, ditelo alla produzione, ma insomma, se volete farlo qui da noi, mandandolo in onda, noi siamo felici.
No. Volentieri.
Insomma, so che, insomma, non è semplice, sappiamo che una produzione ha i suoi costi, ci mancherebbe. Allora, Iliade Open Mic, dunque, sarete a Torino domenica 29 marzo, poi sarete a Roma, alla Lamezia Terme, a Firenze. Torniamo più vicini a Milano, ma ci ascoltano anche da Genova, da Bologna e anche da Firenze, peraltro. E ci sarete in maggio, quindi andate sui social di Terzo Segreto di Satira, cercate Iliade Open Mic, i grandi classici stand up.
Sì, ci sono tutti i link per i biglietti.
Esatto, quindi sbrigatevi, se avete possibilità di andare alle altre repliche, mettetevi in lista d'attesa all'Elfo per domani sera. A risentirci. Grazie mille a Davide.
Grazie.
Bonacina,
ciao,
al Terzo
Ira.
Segreto di Satira. Ciao, ciao, ciao.
Grazie, ciao a tutti. Ciao. Grazie.
Ed eccoci, però noi ci consoliamo, insomma, di questo già tutto esaurito per il terzo segreto di Satira e la loro Iliade Open Mic, perché vi diciamo che da stasera e poi il 28 e il 29 marzo c'è la nuova produzione della Dual Band, famiglia di teatranti che riunisce intorno a sé tante energie e che ha da sempre, da molti anni, una sede sotto il sotterranea a Milano, al Cielo Sotto Milano. La Dual Band ha, dicevo, una nuova produzione, un titolo celeberrimo di William Shakespeare, il Julius Caesar, una delle sue opere dedicate ai paradossi del potere. Io vi dico semplicemente che potrete ritrovare molte connessioni, esattamente come ci raccontava Davide Bonacina rispetto all'Iliade del Terzo Segreto, con la contemporaneità in questa versione del Julius Caesar. Vi ricordiamo che la Dual Band fa spettacoli sia in italiano che in inglese, perché loro sono bilingui, e in questo caso la nuova produzione è in inglese con sovratitoli. E come dicevo, ha degli addentellati molto molto come dire, puntuali con i Cesari dei tempi nostri. Uno poi in particolare, basta che vi colleghiate sul sito della Dual Band e capirete immediatamente di chi si tratta, anche dal suo berretto rosso. Abbiamo parlato con Beniamino Borciani, uno dei componenti della Dual Band, che ci ha raccontato di più di questo debutto quest'oggi.
Bentornati e bentornate alla Dual Band, rappresentata qui da due dei suoi componenti fondatori, insomma potrei utilizzare altri sostantivi o aggettivi, ma insomma lascio a loro il compito di presentarsi e di dire di cosa ci parleranno.
Ciao, ciao Ira e ciao a tutti quelli che ascoltano.
Ciao, che bello essere con voi.
Molto felici. Allora, vi raccontiamo oggi una storia veramente antichissima, di quelle che credo siano state, come dice Shakespeare stesso, rappresentate tantissime volte sui palcoscenici di tutto il mondo. E è Julius Caesar questa volta. Voi sapete, no, non lo sapete magari, ma noi facciamo teatro in inglese con i sopratitoli in italiano. E ormai sono tanti anni che portiamo i nostri Shakespeare. E quest'anno ci è toccato al Julius Caesar. Isa, perché Anna abbiamo scelto questo testo? Te lo chiedo io, esatto.
Allora, questo testo perché è scritto no ieri, domani, è spaventoso perché veramente sembra che quello praticamente profetico, quello che sta succedendo nel mondo adesso era già tutto perfettamente non previsto, era già stato, era successo e Shakespeare l'aveva descritto divinamente.
Ed è per questo che, come noi abbiamo la nostra formula, siamo cinque attori più alcuni ragazzi che hanno partecipato a dei laboratori di teatro che fanno la folla, perché la grande protagonista di questo testo è la folla, saranno in scena a raccontare questa storia incredibile, che è scritta in poesia ma sembra appunto è fatta di convincimento della folla, di stesso la capacità della folla di cambiare idea da un momento con l'altro e di essere appunto soggiogata un po' al volere e alla capacità anche di persuasione degli uomini che conducono le sorti della politica.
Sì, perché poi sembra che ci siano degli ideali, ma invece in realtà quello che si vede sono dei gran interessi, perché poi salta fuori, c'è tutto, c'è quello che sembrava che avesse ucciso Cesare per motivi altissimi di libertà, che poi invece frega i soldi che servivano per pagare l'esercito e tutte queste cose qua. È abbastanza impressionante.
Insomma, è una cosa che voi ovviamente non scoprite da oggi, ma portate avanti, come dicevate, da molti anni, l'attualità di Shakespeare, il modo in cui voi lo portate in scena. Devo dire che devo solo contraddirvi sul fatto che chi ci ascolta non lo sa che voi fate teatro in inglese, ma secondo me molti vi conoscono, insomma molti sono stati invece dei nostri ascoltatori e ascoltatrici nel vostro spazio, che lo ricordiamo ancora una volta si trova sottoterra, giusto?
Eh sì, siamo nel mezzanino della fermata del passante di Porta Vittoria, che, attenzione, non è in corso di Porta Vittoria come uno potrebbe pensare, ma in Viale Molise, quindi diciamo tra Dateo, adesso tra l'altro è comodissimo perché c'è la blu vicina, quindi siamo ancora più raggiungibili, oltre che ovviamente per il passante con la 91-92, e noi siamo proprio qua, uno deve, come per andare giù ai treni, però si ferma al mezzanino e c'è questo spazio con le tende rosse, con scritte, le scritte bianche, il cielo sotto Milano, e lì dentro ci siamo noi che facciamo delle cose piuttosto divertenti, anche se passate anche i momenti in cui non c'è spettacolo, magari di giorno ci vedete dentro, passate, perché una delle cose che amiamo di più è raccontare proprio anche ai passanti, che in fondo sono i protagonisti di questo luogo, che è una stazione del, per l'appunto, passante, tutte le nostre attività e quello che prevediamo per le persone che vogliono frequentare questo spazio.
Allora, intanto diamo gli estremi esatti dello spettacolo, cioè quando e per quanto va in scena.
Certo che sì. Allora, Giulia Sisa va in scena domani, venerdì 27, e
che è
sabato,
la festa mondiale del teatro.
Che è la festa mondiale del teatro, oltretutto. E quindi venerdì 27, sabato 28 alle 20:30 e domenica alle 18, domenica 29 marzo alle 18. Per il resto, in realtà, per avere tutte le informazioni, la cosa più comoda che potete fare è seguirci sui social. Siamo su Instagram, il cielo.sottomilano, su TikTok, la Dual Band, e su Facebook la Dual Band nel cielo sotto Milano. Ci sono tutti i nostri contenuti e in ognuno naturalmente rimandiamo ai nostri link in bio, da cui si può fare la prenotazione direttamente, e poi ci vediamo a teatro.
Grazie allora, grazie a Beniamino Borciani e Anna Zapparoli in rappresentanza della Dual Band Julius Caesar, per questo weekend, insomma, la loro versione di Julius Caesar per la festa del teatro. Grazie davvero, buon debutto, a risentirci.
Grazie Ira e grazie a chi ci ha ascoltato. Ciao.
Perfetto.
Ciao.
E allora erano Anna Zapparoli e Beniamino Borciani che ci parlavano della nuova produzione della Dual Band, come loro stessi ci hanno ricordato, da questa sera fino a domenica, Julius Caesar, con tanti riferimenti al nostro presente e ai Cesari di oggi, a partire da William Shakespeare ovviamente, nello spazio Il cielo sotto Milano, al passante ferroviario di Porta Vittoria, che per complicare le idee, lo diciamo tutti gli anni, non si trova in Porta Vittoria, ma si trova vicino a Viale Molise, raggiungibile facilmente appunto col passante, ma anche con la linea blu inaugurata da poco e che quindi facilita la possibilità di raggiungerlo. È un luogo particolare, sotterraneo, se non l'avete mai visto vale la pena di visitarlo e ovviamente di vedere lo spettacolo. Tutto sul sito La Dual Band. Grazie a loro e buon debutto a loro questa sera. È arrivato il momento che chiude la nostra settimana e la puntata del venerdì. Antonio, sono sempre io, sembro un'altra più gentile, come dico sempre quando mi va via la voce, una volta all'anno almeno. Gli ascoltatori sono stati molto gentili, mi hanno mandato 1000 suggerimenti per farmela tornare e devo dire che li ringrazio, li saluto, auguro loro un buon weekend e seguirò tutti i loro consigli. Mi scuso ancora una volta, insomma, per questo filo di voce, ti rassicuro, anche tu però non ti si sente, perché?
Perché?
Ah, adesso
sì, molto bene.
Sei più vicino al microfono, capisco la simpatia, l'antica amicizia, ma non era il caso di perdere la voce in due. A te, perché oggi abbiamo un ospite importante.
Sì, buongiorno a tutti e buongiorno al nostro ospite Massimo Dall'Oglio. Massimo, ci sei?
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Figurati, caro Massimo, allora innanzitutto da questo momento in poi devo chiamarti Agane, cioè con lo pseudonimo, diciamo, giapponese col quale sei conosciuto appunto in Giappone, perché sei un caso straordinario, incredibilmente raro. sei un autore di fumetti italiano che ha pubblicato in Giappone dentro una rivista famosissima per chi, come dire, conosce l'editoria giapponese, cioè Afternoon, edita dalla Kodansha. Come ci sei riuscito a fare questa cosa, caro Max?
Bella domanda, ci sono voluti 30 anni.
Lo so bene, però dobbiamo sintetizzarli in 2 minuti.
Certo, ovviamente. No.
Oh, pronto?
Allora, pronto, ecco, adesso ti sentiamo. Pronto, non ti muovere, eccoci. Non ti muovere, perché
no,
altrimenti
no,
va via
muovo,
la voce.
Sono
ecco.
Immobile.
Niente, ti abbiamo perso, ma vai. Vai, vai.
Dicevo, io ho comprato il mio primo manga nel 1994, e da lì ho deciso che volevo fare i manga, doveva essere la mia professione.
Niente, non ce la facciamo.
No, ma ce la facciamo.
No?
Sì, di nuovo ti abbiamo perso, caro Max.
Io sono immobile.
No, ma ti sentiamo.
Vai, vai, allora avanti. continua.
Niente, ho provato a vendere i miei manga un po' in tutto il mondo, finché poi ho conosciuto Guillaume d'Orison, un autore francese, uno sceneggiatore francese, con cui abbiamo presentato un progetto in Giappone. Niente. Pronto?
Pronto?
Sì,
ti sentiamo, vai.
Okay. Non era andato via, aveva finito di parlare, Antonio.
Ah, ok.
Fagli una domanda.
Sì,
no, sto aspettando di arrivare a un punto.
No, abbiamo presentato un progetto in Giappone alla casa editrice Kodansha, e questo progetto è Kraken Mare, quello su cui lavoro ora, ed è stato approvato. È stato un lungo cammino e siamo arrivati però dove volevamo.
Veramente, veramente molto bravi. Allora, Kraken Mare, io ho tra le mani il primo volume, che è stato pubblicato qui in Italia da Star Comics, come abbiamo detto in Giappone da Kodansha. È una storia che, insomma, ambiziosa e complessa, che ci parla di un mondo futuro molto articolato, dove l'energia per i viaggi spaziali viene recuperata, come dire, attraverso la violazione, diciamo così, di buchi neri, da cui vengono estratto l'etere nero, appunto, una forma di energia, diciamo, praticamente illimitata, che però è anche il sangue, diciamo così, di una specie di mostro spaziale che infatti chiamiamo Kraken. Una storia, sotto certi punti di vista, classica di avventura spaziale; dall'altro punto di vista una storia complessissima, ricchissima di sfumature, di sfaccettature che si stanno costruendo pagina dopo pagina. Già alla fine di questo primo volume ci sono un sacco di colpi di scena, diciamo così, e ancora di più ce ne saranno nei prossimi volumi. Come vi state comportando per raccontare questo universo tutto nuovo?
È un durissimo lavoro, perché il tempo per produrlo è pochissimo. Noi facciamo un capitolo al mese che esce sulla rivista e dobbiamo coordinarci, avere un workflow, quindi un'organizzazione del lavoro estremamente precisa, serrata e veloce. C'è poco tempo per revisionare le cose, quindi dobbiamo avere tutte le idee chiare. Non è per niente facile, bisogna anche abituarsi ai ritmi di lavoro giapponesi,
certo,
perché c'è l'uscita mensile, e finora stiamo tenendo duro. Siamo al 13° capitolo, abbiamo finito quindi l'ultimo capitolo del secondo volume, che uscirà a breve, e quindi, insomma, non è semplice, però ci si abitua, ecco, bisogna sapersi organizzare. Tutto,
diciamo,
qui.
Solo due parole, perché non abbiamo detto, sulla qualità di questo lavoro, perché Guillaume è bravissimo, diciamo, a immaginare mondi, ma tu sei altrettanto bravo nel rappresentarli. Ora, io ho lavorato con te, ammettiamolo subito, ho lavorato con te per molto tempo, hai lavorato insieme a me a Nathan Never, a vari progetti e così via, eccetera, ne hai fatti anche altri, soprattutto all'estero, di ogni tipo, ma questo Kraken Mare, secondo me, è il risultato certamente di tutta un'esperienza accumulata in tanti anni. Insomma, ci sono dei disegni veramente straordinari, c'è un'ambientazione di una ricchezza, un'ambientazione che è il sistema solare, abbiamo ambientazioni su Marte, su Titano, sulle lune varie, insomma, ci abbiamo mondi complessi dove tu stai dando, diciamo, il meglio delle tue qualità grafiche, complimentato anche da noti autori giapponesi, possiamo dire che nella fascetta originale che io possiedo di questo volume in giapponese c'era scritto che Tsutomu Nihei, del quale abbiamo parlato tante volte in questa rubrica come autore, diciamo così, diceva: consiglio questo fumetto. Cosa pensi di questo risultato?
È incredibile, qualcosa io ancora fatico a...
Oh,
adesso torna.
Tornerà?
Sì, ci sono. Eccomi.
Stavi dicendo che faticavi a?
Fatichi a?
No, a crederci, perché è una cosa incredibile, è un vivere un momento magico, perché pensare di fare i manga che ho sempre letto e che mi hanno sempre coinvolto e appassionato tantissimo, e poi ricevere anche complimenti da un autore per cui ho una stima immensa, è qualcosa a cui sicuramente non ero preparato.
Una delle nostre grandi passioni quando leggevamo i manga, infatti, insomma. Quindi ho trovato la cosa anch'io assolutamente straordinaria. Allora, Max, grazie davvero di essere stato qui con noi. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori di che cosa abbiamo parlato. Abbiamo parlato del primo volume di Kraken Mare, scritto da Izu, cioè da Guillaume d'Orison, e da Agane, cioè Massimo Dall'Oglio, che hanno i loro pseudonimi giapponesi per essere, come dire, capiti sì, dall'altra parte del mondo. Sono 8,50 euro in libreria e fumetteria. Presto sarà pronto, sarà fuori anche il secondo volume. Grazie ancora.
Grazie.
Grazie, a risentirci. Insomma, ce l'abbiamo fatta, abbiamo sentito ciò che era importante sentire Antonio.
Certo.
Grazie.
Io ho ancora meno di un minuto per dire che domani e dopo, cioè il 28 e il 29 marzo, sabato e domenica, ci sarà il Festival delle Autoproduzioni a Fumetti, il famoso Bricola, Si sarà aperto dalle 14 alle 20, non più ai noi allo spazio Waudo, che era la sua sede abituale, che purtroppo non esiste più, ma alla Casa dei Giochi in via Sant'Uguzzone 8 a Milano, raggiungibile con la metropolitana 1. È sempre un'esperienza divertente e interessante, c'è una ricchezza di proposte straordinaria, quindi per chi fosse interessato non lo perda.
Benissimo, noi siamo arrivati alla fine di Calti quest'oggi, fra poco le notizie, il tempo di dirvi che anche questo weekend, dopo molti appuntamenti che abbiamo anche noi dedicato al centenario della nascita di Dario Fo, ci sono diverse cose, per esempio la collocazione della targa che ricorda Dario e Franca in corso di Porta Romana 132, dove hanno vissuto a lungo, e diversi omaggi, tra cui la serata che vi abbiamo presentato con molti ospiti alla Camera del Lavoro, sempre sabato sera. A risentirci la prossima settimana, un saluto a tutti voi.